Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Storia d'Italia dall'Unità a Oggi, firmata da Aurelio Lepre e Claudia Petracone. È una sintesi di storia contemporanea italiana che segue la costruzione e le trasformazioni del Paese dalla proclamazione del Regno d'Italia nel 1861 fino alla crisi della Prima Repubblica. Pubblicato da Il Mulino nella collana Storica Paperbacks. Il volume combina funzione manualistica e taglio interpretativo. Non si limita a ordinare eventi, governi e svolte istituzionali, ma mette in relazione i problemi originari dello Stato unitario con le loro conseguenze di lungo periodo. Petracone cura la parte relativa all'Ottocento, con particolare attenzione alla questione meridionale e all'assetto del nuovo Stato. Lepre affronta il Novecento, dall'età giolittiana al fascismo, dalla Repubblica al passaggio traumatico dei primi anni 90. La tesi di fondo è che nodi quali squilibri territoriali, centralismo, debito pubblico, partecipazione politica e debolezza dell'identità nazionale non siano anomalie recenti. Il libro offre quindi una chiave storica per comprendere la persistenza, ma anche la capacità di adattamento, della società italiana. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, l'unificazione come avvio di problemi istituzionali non ancora risolti. Il libro tratta il 1861 non come un punto d'arrivo definitivo del Risorgimento, ma come l'inizio concreto e problematico della costruzione statale. L'unificazione pose infatti la necessità di estendere a territori molto diversi per assetti sociali, economici e amministrativi le norme e le strutture del precedente Stato piemontese. La scelta di adottare su scala nazionale lo Statuto Albertino, la legislazione elettorale e indirizzi economici liberisti fornì al nuovo regno una cornice relativamente rapida di governo, ma non eliminò le distanze tra le diverse aree della penisola. In questa prospettiva, il dibattito fra accentramento e decentramento non è un dettaglio tecnico, riguarda il modo in cui lo Stato cercò di rendersi presente in comunità che non avevano una comune esperienza politica nazionale. L'accentramento poteva garantire uniformità amministrativa e controllo del territorio, ma rischiava di apparire come imposizione esterna. Il decentramento prometteva maggiore aderenza alle realtà locali, ma poteva indebolire un'unità ancora fragile. Lepre e Petracone riconducono molte discussioni contemporanee sulle autonomie, sull'efficienza pubblica e sulla rappresentanza, a questa tensione originaria. Il valore dell'impostazione consiste nel mostrare che istituzioni e conflitti territoriali vanno letti insieme, le forme dello Stato non furono neutrali rispetto alle disuguaglianze preesistenti, né furono sufficienti da sole a trasformarle. Secondo, questione meridionale e brigantaggio, l'integrazione nazionale vista dal Sud, nella sezione ottocentesca. Claudia Petracone attribuisce rilievo centrale alla questione meridionale, evitando di ridurla a una semplice contrapposizione geografica fra nord e sud. L'arretratezza di ampie aree meridionali, le differenti condizioni agrarie e sociali e il difficile rapporto con le nuove autorità rendono l'unificazione un processo diseguale. Il brigantaggio diventa così un fenomeno essenziale per comprendere la fase iniziale dello Stato unitario, non può essere interpretato soltanto come criminalità comune, perché si colloca nell'intreccio fra conflitto sociale, resistenze politiche, debolezza delle istituzioni locali e risposta repressiva dello Stato. Questa lettura illumina un punto metodologico importante. L'unità giuridica non produce automaticamente integrazione economica, consenso politico o appartenenza condivisa. Il volume collega, inoltre, la questione meridionale alla più ampia difficoltà di costruire politiche nazionali capaci di considerare differenze territoriali profonde. Ciò non implica presentare il Mezzogiorno come una realtà immobile o separata dal resto d'Italia. Al contrario, suggerisce che le relazioni fra sviluppo industriale, intervento pubblico, emigrazione e rappresentanza politica abbiano costruito nel tempo le due Italie. L'attenzione a questo tema distingue la sintesi da narrazioni centrate esclusivamente sulle élite nazionali. Il Sud non appare come appendice del racconto unitario, ma come banco di prova decisivo della legittimità e dell'efficacia dello Stato nato nel 1861. Terzo, nazionalizzazione delle masse e fragilità dell'identità italiana. Un filo interpretativo del volume riguarda la nazionalizzazione delle masse, cioè il lungo e incompleto inserimento di popolazioni sempre più ampie nella vita politica, civile e simbolica dello Stato. Con l'allargamento della partecipazione, la crescita delle organizzazioni politiche e sociali e l'emergere della società di massa, le classi dirigenti non dovettero soltanto governare, dovettero costruire linguaggi, istituzioni e forme di consenso capaci di rendere effettiva l'appartenenza nazionale. L'età giolittiana è affrontata anche entro questo processo. Mentre il fascismo rappresenta una fase in cui la mobilitazione e la propaganda cercano di subordinare identità e partecipazione al progetto autoritario del regime. Il libro invita, pertanto, a distinguere fra presenza delle masse nella politica e partecipazione democratica. La prima può essere ampliata anche attraverso strumenti di controllo, conformismo e organizzazione dall'alto. Nel dopoguerra, la ricostruzione della democrazia non cancella automaticamente le divisioni sedimentate. Lepre sottolinea la debolezza di una memoria nazionale condivisa e la persistenza di fratture fra fascisti e antifascisti, comunisti e anticomunisti. Questo non equivale a negare l'esistenza di un'identità italiana, ma a descriverla come instabile, plurale e spesso conflittuale. La categoria aiuta a comprendere perché passaggi storici comuni, guerra, resistenza, repubblica, sviluppo economico, siano stati frequentemente oggetto di memorie concorrenti. Il merito del libro è legare la storia politica alle forme concrete con cui cittadini e gruppi sociali hanno percepito, accettato o contestato lo Stato. Quarto, dal liberalismo al fascismo guerra, crisi e trasformazione dello Stato. La parte dedicata al Novecento segue il passaggio da uno Stato liberale sottoposto a crescenti pressioni sociali e politiche alla dittatura fascista, collocando la Grande Guerra fra le principali fratture della storia nazionale. L'impostazione non presenta il fascismo come un episodio isolato, né come esito inevitabile della storia italiana. Piuttosto, evidenzia come la guerra, la conflittualità del dopoguerra, la crisi delle istituzioni liberali e l'incapacità di integrare stabilmente le nuove domande collettive crearono condizioni favorevoli alla soluzione autoritaria. La dittatura modificò profondamente il rapporto fra Stato e società, la ricerca del consenso, l'inquadramento delle organizzazioni. La propaganda e il controllo dell'educazione e della cultura si affiancarono alla repressione del dissenso. Questa dimensione è importante perché permette di valutare il fascismo non solo sul piano degli eventi politici, ma anche come tentativo di modellare comportamenti e appartenenze. Al tempo stesso, il libro inserisce il regime nel quadro europeo e internazionale del secolo, senza perdere di vista le specificità italiane. La successiva caduta del fascismo e l'esperienza della guerra rendono impossibile una semplice ripresa della precedente normalità. Da qui deriva la centralità della nascita repubblicana. Essa non è soltanto un cambio di ordinamento, ma la risposta alla necessità di rifondare legittimità istituzionale e convivenza civile dopo una frattura radicale. La sintesi offre quindi strumenti per collegare crisi liberale, autoritarismo e difficile ricostruzione democratica. Infine, Prima Repubblica, Tangentopoli e il rapporto fra crisi interna e scenario internazionale. Il percorso si spinge fino alla crisi della Prima Repubblica, affrontando una stagione ancora politicamente controversa, con un approccio che privilegia cause verificabili rispetto a letture complottistiche. Lepre considera il mutamento dello scenario internazionale, in particolare il venir meno della contrapposizione legata alla Guerra Fredda, come un elemento fondamentale per capire la perdita di equilibrio del sistema politico italiano nei primi anni 90. La fine della tradizionale polarizzazione fra blocchi non determina da sola la crisi, ma modifica vincoli, alleanze e funzioni che avevano a lungo sostenuto gli assetti interni. In questo contesto vengono analizzati Tangentopoli e Mani Pulite, ricondotti anche al concreto degrado morale e al sistema di finanziamento e scambio politico che aveva compromesso la credibilità delle istituzioni. Tale scelta interpretativa è rilevante e evita sia la soluzione generalizzata della classe dirigente, sia la semplificazione secondo cui l'azione giudiziaria sarebbe spiegabile esclusivamente da un disegno politico occulto. Il volume ricorda inoltre il peso della violenza mafiosa, culminata negli attentati che uccisero Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nel rendere evidente la gravità della crisi dello Stato. La conclusione implicita è che la fine della Prima Repubblica non fu un singolo evento, ma l'intersezione di trasformazioni geopolitiche, delegittimazione dei partiti, corruzione e sfida della criminalità organizzata. In questo modo, gli anni 90 appaiono come esito di processi lunghi e non come una cesura priva di antecedenti. In conclusione, il volume è particolarmente adatto a studenti universitari e delle scuole superiori avanzate, a lettori che desiderano un quadro ordinato della storia italiana contemporanea e a chi voglia collocare dibattiti attuali, autonomie territoriali, dualismo nord-sud, debito, crisi dei partiti, rapporto fra giustizia e politica, entro una prospettiva di lunga durata. Può essere utile anche come testo di ripasso, purché sia affiancato, quando necessario, da una visione più ampia della storia europea e internazionale. La sua utilità intellettuale risiede soprattutto nella capacità di connettere i passaggi cronologici con questioni strutturali, non chiede al lettore di memorizzare soltanto successioni di governi o date, ma di comprendere perché certi problemi abbiano continuato a riemergere in forme nuove. Rispetto a molte sintesi generali, si distingue per l'equilibrio tra chiarezza narrativa e attenzione interpretativa, nonché per la specifica articolazione delle competenze dei due autori. Petracone approfondisce l'Ottocento e la questione meridionale. Lepre conduce l'analisi del Novecento fino alla crisi della Prima Repubblica. Il libro non sostituisce monografie dedicate ai singoli periodi, né ambisce a esaurire i dibattiti storiografici più specialistici. Proprio questa è però la sua forza editoriale: offrire in un solo percorso una mappa affidabile e leggibile, sensibile alle divisioni territoriali, alle trasformazioni della cittadinanza e alle discontinuità del sistema politico italiano. Ne emerge una storia nazionale problematica, ma non statica, nella quale fragilità istituzionali e capacità di recupero della società convivono costantemente. Se vuoi supportare Aurelio Lepre, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.